forse vi arriveranno poi due file audio perché appunto si è interrotto. E, appunto, nella casa di Pietro, Gesù spesso, quando era con i suoi discepoli in Galilea, a Cafarnao, è probabilmente il luogo dove lui abitava, come quando si avvicinava a Gerusalemme, soggiornava volentieri in casa a Betania, dove abitavano Marta, Maria e Lazzaro. Sono un po' le case simbolo nelle quali appunto Gesù ama abitare. Ma la casa di Pietro nei Vangeli è la comunità cristiana, è la Chiesa stessa. È in questa Chiesa che è presente una malattia che Gesù vuole curare. Non che questa malattia sia presente solo nella comunità cristiana, è una malattia presente nell'umanità intera. Ma prima che la parola di Cristo esca da quella casa, per curare questa malattia nel mondo intero, è necessario che sia curata dentro la comunità cristiana, dentro la Chiesa. Capiremo cosa vuol dire tutto questo. La suocera di Pietro, anche lei, è figura della comunità cristiana e la suocera di Pietro è a letto. Chi è a letto è bloccato, è incapace di muoversi. Non lavora, non agisce, non si rende utile a nessuno. Ha bisogno di essere aiutato, di essere servito. Non sa servire. Non è un creatore. Non è uno che fa tante cose. Non fa nulla di grande. Ecco, la febbre è simbolo di ciò che provoca a non muoversi, cioè a farsi servire. Potremmo chiamarla la pulsione maligna, l'istinto, che ti porta semmai ad asservire il fratello, a dominarlo. E allora tu non fai nulla, non ti interessi di ciò di cui lui può aver bisogno, perché pensi solo a te stesso, pensi a farti servire. Questa febbre è quella che ti porta a comportarti in modo opposto al discepolo di Cristo. È la febbre che ti immobilizza, che blocca la tua capacità di amare, cioè di servire il fratello. Questa febbre noi la troviamo proprio nella casa di Pietro, quindi nella Chiesa, nella nostra comunità cristiana. E c'è un altro passo del Vangelo di Marco in cui si fa menzione della casa di Pietro, al capitolo 9. Giunsero a Cafarnao, quando fu in casa, ed è questa la casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Ecco, è questa la febbre che Gesù vuole curare. E chi li cura è il Vangelo di Cristo. Chi la cura è il Vangelo di Cristo. Ma se troviamo questa febbre ben oltre la metà del Vangelo di Marco, cioè il capitolo 9, e non soltanto all'inizio, è segno che questo male va curato sempre, ogni giorno, nessuno ne è immune. All'uomo viene istintivo farsi servire, ed è da questo istinto che vengono tanti problemi: i furti, le calunnie, le ingiustizie, i soprusi, le guerre. Vengono tutti da questa febbre. E quando viviamo relazioni funzionali anche, questo è un altro aspetto molto problematico anche dentro le comunità cristiane. Mi interessi solo in quanto mi servi, mi sei utile, poi mi dimentico di te. Ecco, questa è una grave malattia dalla quale Gesù vuole guarirci affinché diventi per me spontaneo chiedermi: cosa posso fare per questa persona che è chiaramente nel bisogno? Questa è la vita dei figli di Dio. Paolo, nella lettera ai Galati, scrive: mediante l'amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi altro che cosa da niente questa guarigione dalla febbre. E non è soltanto la suocera di Pietro, è tutta la Chiesa, sono anche gli apostoli. È anche Pietro, il genero, che pensa di essere lui non soggetto a questa febbre e appunto è la più pericolosa perché perché non se ne rende conto. Quando siamo guariti da questa febbre che ci paralizza, succede che la casa, cioè la comunità cristiana, si apre e si trova tutta la città riunita davanti alla porta. Ecco il segno della guarigione dentro la comunità. Rende la comunità attenta ai bisogni della gente, fino ad arrivare, Gesù vorrebbe portarci lì, a provare gli stessi sentimenti e atteggiamenti di Gesù. Quali sono? Per esempio quello della compassione. Al capitolo sesto, prima di compiere il segno della moltiplicazione dei pani, vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. Essere liberati da questa febbre significa poter cominciare a provare almeno una briciola di quella compassione che Gesù prova per ciascuno di noi. Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea. Marco usa di frequente l'avverbio subito. Qui tra parentesi vedete tutti i versetti soltanto nel capitolo primo. Al versetto 10, al versetto 12, al versetto 18, 20, 21, 28, 29, 30, pensate, quattro volte in quattro versetti, e poi il 42. E cosa è che vuole dire Marco con questo subito? Vuole dire l'urgenza. Perché? Perché ritorniamo alle prime parole di Gesù del Vangelo. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Non perdiamo tempo, andiamogli dietro, non tergiversiamo. Volgiamo lo sguardo verso di Lui e guardiamo come guarda Lui, perché c'è un'umanità che soffre, c'è il male da quale nessuno di noi è immune, ma abbiamo la possibilità di accogliere Gesù in casa nostra, così com'è, così come noi siamo. Lui verrà e ci guarirà, perché noi quotidianamente guariti possiamo essere segno di Lui, il guaritore delle ferite. Cito la preghiera del prefazio comune ottavo del nostro Messale. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. E poi c'è anche il versetto 32, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Esclusi i primi discepoli, chiamati direttamente da Gesù, c'è sempre un tramite che porta noi a Lui e Lui a noi. È la mediazione della Chiesa che prolunga nello spazio e nel tempo la sua presenza. La necessità della mediazione, che consiste nel parlare del Signore agli uomini e agli uomini del Signore, è correlativa alla responsabilità che ognuno ha del proprio fratello davanti al Padre. Chi non si cura dell'altro non ha conosciuto il Signore. Tranne i lebbrosi, che non possono essere accompagnati da nessuno perché sono impuri, oppure tranne la donna che aveva perdite di sangue, già citato prima, è lei che va direttamente da Gesù, o anche l'altra donna, quella straniera di Tiro e Sidone, essendo pagana, non poteva essere accompagnata da Gesù. Ecco, tranne queste persone che sono impure e istintivamente vanno da Gesù perché sanno che lui li accoglie così come sono, gli altri malati vengono accompagnati da qualcuno che si è reso conto della loro condizione e li porta a colui che può realmente curarli, cioè li porta al Vangelo, alla parola che esce dalla casa di Pietro, e dopo però che in quella casa è avvenuta la guarigione da quella febbre. È molto interessante, no? Il raffronto. Gli spiriti impuri vanno direttamente. I lebbrosi, le persone appunto tagliate fuori, lo vedremo la prossima settimana, vanno direttamente. Chi invece non va direttamente siamo noi. Abbiamo avuto bisogno di qualcun altro che ci accompagnasse e noi possiamo essere tramite per qualcun altro ancora perché possa arrivare da Gesù. Nel capitolo secondo non lo ascolteremo in queste domeniche perché tra 2 settimane inizia la Quaresima, ma all'inizio del capitolo 2 c'è la guarigione del paralitico e viene detto portato da 4 persone, le quali, vedendo che c'era la folla sempre davanti alla porta della casa di Pietro, scoperchiano il tetto e calano il paralitico con la barella, appunto, nel punto dove si trovava Gesù. Ecco, c'è sempre qualcuno che fa da tramite e questa appunto è l'immagine nostra di Chiesa, chiamati ad apportare, ad accompagnare gli altri ad incontrare Gesù e la sua parola. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. I gesti di Gesù sono splendidi e rivelano la tenerezza di Dio Padre. Gesù si avvicina, cioè si fa prossimo. Gesù prende per mano e con questo gesto comunica la sua vita e la fece alzare, che è lo stesso verbo della risurrezione di Gesù. La guarigione avviene in silenzio, attraverso il contatto. Non è una magia, ma è una verità profonda. La nostra comunione con Lui ci conferisce la sua forza. Questo è immagine dell'Eucarestia. Veniamo toccati dalla grazia e questa grazia entra in noi, ci nutriamo di questa grazia e siamo salvi. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. La nostra mano, presa da lui, è finalmente capace di agire come la sua. Servire nel Nuovo Testamento significa amare in maniera concreta. Gesù è il Figlio perché ha scelto di servire Dio ai fratelli, come viene detto appunto nel brevissimo racconto dei 2 versetti di Marco, capitolo primo da 9 a 11, quello del battesimo. La più bella definizione che Gesù dà di se stesso è: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Il segno dell'avvenuta guarigione è quando cominci ad amare. Allora sei un risorto, uno rimesso in piedi, uno che vive in pienezza della vita nuova di Cristo risorto. Il servizio è la caratteristica del vero discepolo di Gesù. Il servizio può sembrare piccola cosa, invece è l'unica in grado di cambiare tutto. C'è quella storiella, non so se l'avete presente, ve la cito così brevemente, la storia del paradiso e dell'inferno. Il racconto è un grande banchetto di cibi prelibati. Il mondo è un grande banchetto di cibi prelibati. Ma c'è una regola precisa. Bisogna mangiare con forchette lunghe 1,5 metri. L'inferno è dove ognuno, cercando di mangiare da solo, muore di fame e inforca il prossimo. Il paradiso è dove ognuno dà all'altro. Mangiano tutti e ognuno gode di dare e ricevere benevolenza e amore. E poi ella li serviva. Il verbo, il tempo all'imperfetto, dice di un gesto che non è mai compiuto, mai finito. È un gesto che continua. Ella continuava a servirli. La forza che Gesù ha donato prendendola per mano, donandole appunto la sua stessa vita, la mette nella condizione di vivere incessantemente. Continuava a servirli. Venuta la sera dopo il tramonto del sole. Ecco, giunge alla sera questo giorno, che è stato il primo della vita pubblica di Gesù, ed è un sabato. La gente ha rispettato la norma che proibisce di spostarsi, di caricare pesi, di curare malati. L'unico che trasgredisce la norma in maniera evidente è Gesù. Quello che la trasgredisce senza esserne consapevole è quell'uomo posseduto dallo spirito impuro, che essendo impuro non avrebbe potuto entrare nella sinagoga, secondo la legge antica. Ora è giunta la sera, è iniziato il primo giorno della settimana e tutti cominciano a muoversi e conducono davanti alla porta della casa di Pietro, dove sanno che è presente colui che può risanare tutti, portano i loro malati. Ecco, è da dire che queste persone, che compiono comunque il bene, sono ancora guidati dall'antica legge. Non hanno ancora compreso che con Gesù È il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Gesù compirà molti miracoli di sabato proprio per annunciare che vale più la vita dell'uomo rispetto il rigore, che spesso è ipocrisia, della legge. Tutta la città era riunita attorno alla porta. Di mattina, viene da dire al tempo di Gesù, appunto nell'antichità, alla porta della città si teneva il giudizio di condanna contro i malfattori, è quello che avverrà proprio per Gesù. Di mattina Gesù verrà condannato a morte. Di sera, invece, in questo caso, alla porta della casa di Simone, il Signore stesso compie il suo giudizio, ma che è un giudizio di salvezza e di misericordia per tutti i perduti. Ricordate il versetto splendido del Vangelo di Luca, il capitolo 10. Al capitolo 19, versetto 10, dopo che è entrato in un'altra casa, quella di Zaccheo, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Ecco, tutta la città riunita è un'immagine iperbolica, cioè per dire appunto tutta la città. Cosa vuol dire tutta la città? Non poteva starci tutta la gente davanti alla porta. È un'immagine iperbolica, forse per dire come quella casa, che all'inizio, come diceva padre Gaetano, era malfunzionante, adesso, dopo che Gesù è passato e dopo che Gesù ha guarito dalla febbre, diventa una casa accogliente per tutti coloro che vivono la stessa esperienza di malattia. In effetti, viene da dire, quando la grazia di Dio ci incontra, anche noi scopriamo risorse che non pensavamo di avere e che possiamo mettere a servizio degli altri. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Guarì molti, ma non tutti, come a dire, i miracoli potrebbero confondere, potrebbero indurre la gente a dargli la caccia, come infatti farà Pietro tra qualche versetto. Se anche avesse guarito tutti quelli presenti quella sera, cosa dovremmo dire di tutte le persone malate che non sono oggetto di guarigione? Gesù non è un mago, Gesù è il Salvatore. I miracoli raccontati dai Vangeli sono segni, come dicevamo prima, hanno un valore simbolico, sono il segno della misericordia del Padre, l'incitamento ad essere noi, coloro che tendono la mano, coloro che aiutano a rialzarsi, senza però la presunzione di essere noi i Salvatori, ma solo coloro che prestano la voce, prestano le mani, prestano i piedi a Gesù, affinché la sua parola sia udita, la sua tenerezza sia offerta, la sua salvezza arrivi dritta al cuore dei fratelli. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Nella sinagoga l'uomo posseduto aveva detto: "Io so chi tu sei, il santo di Dio." E Gesù gli aveva detto: "Taci." Qui Gesù fa lo stesso, non permette a quegli spiriti impuri di parlare perché non vuole che la sua persona e la sua azione sia equivocata. Potrebbe essere preso e cercato appunto come un guaritore, uno dei tanti guaritori, oppure come una persona che bisogna farsi amica perché pare avere successo, pare avere fortuna. Questo è il grande equivoco. Gesù non permette di parlare fino a quando? Fino a quando avrà rivelato il suo volto in modo definitivo, inequivocabile, sulla croce. Lì ci ha detto tutto. Più di così non può dirci su Dio che è amore e sull'uomo veramente riuscito, ossia l'uomo che ama al punto da donare tutto se stesso. Chi ha capito questo può parlare di lui, ma fino a quando non si è arrivati a vedere dove è giunto il suo amore, è meglio non parlare di lui. E infatti Gesù, anche a Pietro, Giacomo e Giovanni, imporrà di non parlare dopo il fatto della trasfigurazione. Lo troviamo al capitolo 9. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Non hanno ancora compreso. E Gesù chiede di non raccontare perché? Perché la tentazione potrebbe essere quella di raccontare un qualcosa che serve a noi e non che possa servire per guadagnare a Cristo i fratelli. Al mattino presto si alzò, dico anche un'altra cosa per inciso su questo versetto, non permetteva ai demoni di parlare, capite appunto che ritorna questo fatto che gli spiriti impuri non sono presenti soltanto negli altri e neanche soltanto nei non credenti e neanche soltanto su quelli che sono dentro la sinagoga. È presente in ciascuno di noi, è presente questo spirito impuro anche in Pietro. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e subito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Gesù si ritira in preghiera per vivere la relazione intima con il Padre, per non perdere di vista il motivo per il quale è venuto nel mondo, perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù non cerca il successo e chiede ai suoi discepoli di fare altrettanto. Gesù si ritira in luoghi deserti, quando non può essere visto, per stare nella relazione più importante, quella con il Padre. Il bene, potremmo dire così, chiede discrezione, non il clamore della visibilità. Quando, proprio quando Gesù intravede la gloria umana, passa all'altra riva, se ne va altrove, cerca un altro luogo. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, tutti ti cercano. Se non viviamo la preghiera come relazione con Dio, corriamo il rischio di sbagliarci su Gesù e come fa Pietro vorremmo bloccare Gesù. Appunto, come gli spiriti impuri, abbiamo la pretesa di aver già capito chi è Gesù, di sapere già tutto di lui e non siamo più disposti ad andargli dietro. Interessante, siamo solo al primo capitolo del Vangelo e Pietro, che è appena stato chiamato da Gesù a seguirlo, è già stanco di correre dietro a lui. Quel si misero sulle sue tracce dovrebbe essere tradotto con dare la caccia, braccare. E dicendo tutti ti cercano, è come se Pietro dicesse, proprio adesso che stai avendo successo e quindi noi con te, tu scappi, perché continui a scappare? Tutti ti cercano, perché non sfruttiamo questo successo? Perché ci chiedi di abbandonare le nostre sicurezze e metterci di nuovo in cammino? Perché ci chiedi di guardare sempre oltre? Perché ci proponi di andare sempre altrove? Siamo stanchi, Gesù, di venirti dietro. Pietro non è ancora curato del tutto dalla malattia della febbre che aveva preso la suocera. Pensa di avere a sua disposizione Gesù, di poterlo adattare ai propri sogni, che sono sogni di potere e di gloria. È ricorrente questo fatto ed è il motivo per cui un giorno Gesù sarà molto duro con Pietro e gli dirà, lo ricordiamo bene questo versetto, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. È una malattia che è presente ancora in tanti cristiani, in noi, che vorrebbero avere Gesù a disposizione dei loro progetti, dei loro sogni e dei loro bisogni. Per esempio, una frase che potrebbe essere sentita a volte o anche detta: quando noi abbiamo bisogno, preghiamo Gesù e lui ci deve essere, ci deve ascoltare, ci deve esaudire. Se Dio non fa così, io non ci credo più. Non funziona così. Non gli si fa fare ciò che noi vogliamo. Lui con la sua parola ci indica come noi siamo chiamati a vivere da discepoli, da figli di Dio, cioè chiamati a seguirlo, a stargli sempre dietro, mai mettersi davanti. Andiamocene altrove, nei villaggi vicini. Gesù conosce e respinge questa tentazione di Satana che già ha affrontato nel deserto. La forza per vincere gli viene dalla preghiera. Ciò che Gesù ha fatto a Cafarnao deve farlo anche altrove, cominciando dai villaggi più vicini e andando sempre più lontano, come dirà proprio nell'ultimo versetto del Vangelo di Marco, fino agli estremi confini della terra. Perché io predichi anche là. La comunione con il Padre che ama tutti i figli è la spinta verso tutti i fratelli. E a questo Gesù spinge i suoi. Ma a questo andare altrove siamo disposti se manteniamo vivo il legame con Dio nella preghiera. Se uno non è unito a Dio, la sua azione rischia di essere un agitarsi che oltretutto, oltre che dannoso, è anche inutile. Per questo sono venuto. Dovrebbe essere tradotto con per questo sono uscito. È uscito da Cafarnao, perché non può essere imprigionato da coloro che, compreso Pietro, vorrebbero asservirlo al loro successo, ma è anche uscito dal Padre per portare la buona notizia a tutti i fratelli. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. È la sintesi del ministero di Gesù, l'annuncio della parola di verità che libera l'uomo dalla schiavitù della menzogna. E c'è questa preghiera finale, sempre di Padre Gaetano, piccolo. Signore, tu ci trascini via dalle nostre reti, spezzi le barche delle nostre sicurezze, ci inviti a chiuderci alle spalle le porte del nostro passato. Per andare dove? Il tuo sguardo, perso nel prossimo orizzonte, a volte ci spaventa. Donaci di credere in te. Afferra ancora la nostra mano malata e rimettici in piedi. Il suggerimento penso sia abbastanza chiaro, lo vedete scritto. Immaginiamoci di essere anche noi a Cafarnao, presso la casa di Simone e Andrea, dapprima dentro e poi sul cortile davanti alla porta. E anche ci immaginiamo il momento successivo, ci immaginiamo il luogo deserto dove Gesù si ritira in preghiera, quando, viene detto, è ancora buio. Desidero e chiedo a Gesù di identificarmi con tutti i malati e gli indemoniati, ma soprattutto con la suocera di Simone. Chiedo di guarire dalla febbre che mi immobilizza e mi impedisce di servire. Chiedo a Gesù che mi insegni a porre tutta la mia giornata davanti al Padre, vivendo una relazione intima da figlio amato. E riflettendo su ogni singolo versetto, vedo, ascolto, guardo le persone, chi sono, cosa dicono, cosa fanno. Soprattutto confronto le parole, le azioni e le reazioni di Pietro con le mie davanti a ciò che fa Gesù.